sono Stefano 2.0 e se anche tu ami ascoltare podcast come me, qui sei nel posto giusto. E rieccoci pronti per una nuova puntata di Ascoltare Podcast, lo show di content curation dedicato a chi come me e te e Antonino, il mio nuovo collega, ama questo media digitale dove trova di tutto e di più per divertirsi, informarsi e perché no, anche formarsi, giusto Antonino? Come vanno le cose? Allora, come ti è sembrata questa puntata che abbiamo fatto insieme? L'hai ascoltata un po'?
Io l'ho ascoltata, in realtà sarei molto curioso di sapere cosa ne penseranno i tuoi, i nostri ascoltatori, ma non abbiamo ancora forse neanche pubblicato la prima, quindi dovremo vedere che cosa accadrà da questa seconda puntata in avanti. Comunque un caro saluto a te e anche a tutti coloro che avranno la pazienza, la voglia, il piacere di starci ad ascoltare, e possiamo partire col tema di questa puntata. Cosa dici?
Col tema di questa puntata, sì, beh, io devo dirti invece grazie perché in realtà l'hai ascoltata così bene che mi hai anche aiutato a editarla, perché stavo dicendo anche nel fuori onda. Effettivamente sto cercando di fare il minimo editing possibile, non tanto perché seguo il mio mentore Andrea Ciraolo, accidenti, l'ho nominato anche in questa puntata, ma proprio perché mi sono reso conto che tutto sommato c'ha ragione lui per certi versi, e perché proprio anch'io effettivamente poi tante volte, se sto là a fare troppo il puntiglioso, non finirai mai di fare l'editing, e siccome ultimamente sto sempre avendo meno energia o meno possibilità di essere super concentrato anche sull'editing, ma sto anche valutando altre cose nella vita, ecco che appunto cerco di essere un po' più sciolto anche da quel punto di vista, ma spero insomma che i nostri ascoltatori siano comunque contenti. E quindi il tema di questa nuova puntata, di questo nuovo corso di Ascoltare Podcast, è incentrato, al contrario di come un po' avevamo accennato nella puntata scorsa, che poteva essere quello sulla crescita personale, no, cambiamo tutto, andiamo sulla scienza, innovazione e sostenibilità, che come raccolta si può trovare su Listen Notes, ho scritto listennotes.com, sulla mia raccolta appunto di Ascoltare Podcast, quindi il titolo è Scienza, Innovazione e Sostenibilità, e anche in questa puntata ne andiamo a ascoltare, anzi a presentare tre, giusto Antonino? Ci sei?
Senz'altro sì, dai, sì ci sono, ti chiedo scusa, ma io tendo a rimanere muto quando non parlo, per essere tranquillo di non generare eccessivo rumore di fondo, cercando di limitare quindi l'editing. E questo
certo, ma è normale.
E nel frattempo devo dire la verità, mi stavo preparando, mi stavo tenendo le schedine aperte con le presentazioni dei tre podcast di questa sera, quindi sì, io partirei con i tre che hai selezionato. Noi partiamo sempre come al solito al fondo della lista, no? Praticamente.
E torniamo su.
In realtà c'è anche questo backstage, potremmo dire. Stefano in realtà fa un grosso lavoro di analisi e ricerca, nel tempo mette insieme tutte delle liste di podcast potenzialmente interessanti e poi pian piano li va a recensire. Ha liste infinite, qui ragazzi potremmo fare non altre 100, siamo alla 115, 114, siamo a quel numero lì più o meno, insomma tra le 110 e 120 puntate di Ascoltare Podcast, e potrebbe tranquillamente arrivare già penso ad oggi a sfiorare le 500.
Però, poi è tutta una questione.
Per il momento ci limitiamo.
È una questione di produttività che tante volte manca, e sì, sarei anch'io contento di poter far diventare questo il lavoro che mantiene me e la mia famiglia, ma attualmente è un po' difficile, soprattutto qui in Italia, già fare il podcaster non è proprio questa cosa. E pensa a te, fare il podcaster che parla di podcast, ma chi lo sa, vedremo nel tempo, intanto comunque siamo qui e ti prenderei quasi quasi anche in contropiede, caro il mio Antonino, e ti così inviterei a leggere l'abstract del primo podcast di questa mini lista, che si intitola Tu che sei un fisico.
Tu che sei un fisico è un podcast dove un fisico delle particelle risponde alle domande degli ascoltatori, nessuna esclusa. Si parla di fisica e di scienza ovviamente, ma non solo, e le sole domande stupide sono quelle che non vengono fatte. Marco Del Mastro è un fisico delle particelle che lavora all'esperimento Atlas del CERN di Ginevra, ma non solo. Allora, questo era, mi ha cercato di prendere il contropiede, ma io avevo pronto sotto.
Accidentavo.
La descrizione, comunque a parte gli scherzi, io ho ascoltato, non ha moltissime puntate, vediamo cosa ci dice, 8 episodi, il nostro Listen Notes, sono stati tutti creati nel periodo della diciamo dell'inizio della pandemia in cui ci troviamo, quindi è vero, ricordiamoci, oggi registriamo alla fine di giugno del 2021 e il nostro caro Marco registra le sue puntate, comunque le pubblica tra direi marzo e maggio, non so se sbaglio, tra febbraio e maggio del 2020, quindi proprio nei mesi diciamo delle prime chiusure. Probabilmente, dato che lui, oltre a occuparsi specificatamente di tutti i test, di tutti gli studi che svolge all'interno di uno dei più grandi esperimenti che si svolgono al CERN, mi sembra, se ricordo bene, durante proprio le sue introduzioni, aiuta, è un divulgatore proprio anche all'interno del CERN, probabilmente accompagna a volte le visite che programmate. Anzi, c'è proprio una puntata in cui racconta come accedere, dà anche suggerimenti a scuole o a istituzioni o a singole persone che vogliano visitare il CERN in maniera più o meno approfondita, e dà suggerimenti in tal senso molto, molto precisi e curati. È una persona comunque estremamente disponibile, è sicuramente uno scienziato, lo è per il mestiere, ma è una persona molto, apparentemente nel podcast risulta una persona estremamente alla mano, e il fatto del tu che sei un fisico infatti gioca proprio sulla così potrebbe essere un po' l'incipit di una domanda: ma senti, ma tu che sei un fisico, ma cosa ne pensi di questa cosa? Cosa mi racconti di quest'altra che ho sentito? Ecco, lui gioca su questa introduzione per raccontarci dei bei temi di fisica e non solo, insomma.
Infatti, i titoli vanno da perché gli astronauti nei film di fantascienza non fluttuano, o perché il tempo scorre in una direzione ben precisa fino ad arrivare a esiste una temperatura massima, cos'è il Luke Elsewhere effect? Cioè, cose proprio sì che di solito uno si chiede, ma guardiamo l'episodio 1 perché gli hanno chiesto perché il cielo azzurro, che in teoria se lo spiegano anche a scuola, no? Ricordo se anche i miei figli me l'hanno detto, sai che me l'hanno spiegato?
Mi pare di sì, mi pare che i fenomeni rifrattivi dell'atmosfera eccetera, mi pare che se ne parli.
Sì, ma poi uno non se lo ricorda più, cioè passano gli anni e non si domanda o non si ricorda più perché il cielo azzurro, meglio perché appunto la luce colpisce le particelle nell'aria eccetera eccetera, che adesso ad esempio io non saprei rispiegare. Lui è molto bravo a spiegare le cose, ma io effettivamente non mi ricordo e non saprei rispiegare con le sue stesse parole, anche perché il cielo azzurro, tu ti azzarderesti a dirlo come mai il cielo azzurro con le sue parole?
No, immediatamente con le sue parole non, no, diciamo che ne ho una idea personale in questo momento, però non vorrei evitare di dire castronerie, visto che parliamo di podcast che trattano di scienza in maniera magari anche estremamente discorsiva, ma estremamente attendibile, ben documentata, ben precisa da persone che fanno di mestiere gli scienziati. Però vabbè, insomma, azzardo lì, si tratta sicuramente di una scomposizione di luce a che fare con lunghezze d'onda. Della luce, appunto, che prima, per quello prima parlavo di diffrazione, di scomposizione, ricomposizione. Tant'è vero che quando è invece il tramonto, l'alba, abbiamo il rosso, l'arancio eccetera, e sono tutti fenomeni rifrattivi che hanno a che fare, come dicevi tu, con le particelle sospese in aria, o meglio quella che noi chiamiamo aria banalmente, ma insomma nei vari stati dell'atmosfera. E sicuramente c'è poi molto rigorosamente quale sarà la fascia dell'atmosfera, ma è un po' anche come, per quale motivo l'acqua del mare cangiante, infatti, no? Perché di fatto riflette sostanzialmente, non solo riflette, rifrae a sua volta quello che c'è in cielo, ecco perché spesso nelle belle giornate il cielo, l'acqua è blu, ma non è.
Invece un aneddoto collegato a perché gli astronauti nei film di fantascienza non fluttuano, mi collego a un canale YouTube che mi avevi anche tu poi aiutato a ricordare, che si chiama Slim Dogs, dove ci sono questi 3-4 ragazzotti che spiegano come sono fatti gli effetti speciali nei film. E qui appunto, collegandomi a perché gli astronauti nel film di fantascienza non fluttuano, e ho visto proprio qualche tempo fa come hanno fatto Gravity, non so se hai presente il film appunto questa
è quella con la Bullock,
sì,
no?
Sì, se sì, non ricordo sì, male. E anche dico dovrebbe bene, esserci no. Il belloccio di turno che era nostro, come caspita si chiama, mi scappa il nome naturalmente in questo momento, sì che ce l'ho davanti, che tutte quante le donne sono innamorate di lui, come si chiama? Non mi ricordo, va bene, non importa, tra qualche secondo Google me lo dirà. Comunque è interessante appunto che hanno fatto vedere gli effetti specifici. Bravissimo, bravissimo, vedi che sei super
Wikipedia, Wikipedia,
super wikipediato. E dicevano appunto che, cioè, hanno fatto vedere proprio le scene, che praticamente è stato fatto tutto al computer, hanno solo messo le facce degli attori, perché a fare una roba così nello spazio è veramente difficile ricreare la realtà, anche se poi ci sono, mi sembra che per Apollo 13 l'hanno, hanno utilizzato il famoso jet che va su a non so quanti mila piedi di altezza e poi si lancia giù in picchiata, e in quel momento appunto c'è questo effetto che contrasta la gravità e sembra appunto che
esatto, di apparente assenza di gravità, esatto, dovuto all'accelerazione in senso opposto.
Quindi comunque lo consigliamo tantissimo, ha solo 8 puntate ma godibilissime, e a questo punto lasciamo spiegare, direi, al nostro Marco Del Mastro, direttamente dalla sua voce, con un piccolo spezzone del podcast, come e perché il cielo è azzurro, in maniera che anche i nostri ascoltatori si facciano un po' un'idea di questo suo podcast. Vai, regia!
Tu che sei un fisico, mi spieghi perché il cielo è blu e perché diventa rosso al tramonto e all'alba? Allora, per rispondere a questa domanda devo prima verificare che sappiate qualcosa di davvero essenziale, ovvero che la luce bianca del sole è in realtà composta da diversi colori. Allora, cominciamo col dire che la luce è una forma particolare di onda, e prima di andare avanti chiariamo che cos'è un'onda. Senza entrare nel dettaglio, diciamo che un'onda è un'oscillazione ripetitiva della proprietà di un certo mezzo. Allora, queste parole proprietà e mezzo sono tipiche dei fisici, ma ci chiariamo con un esempio. Un'onda del mare, per esempio, può essere vista come l'oscillazione del livello della superficie del mare. Il mezzo è l'acqua del mare e la proprietà in questione è il suo livello, la sua altezza. Un'onda sonora, per esempio, come la mia voce, che adesso va contro il microfono, è l'oscillazione periodica della pressione dell'aria. In questo caso l'aria è il mezzo e la pressione è la proprietà di cui parliamo. E allora, la luce è un'onda nel senso che corrisponde, se volete, all'oscillare dell'intensità di un qualcosa che noi fisici chiamiamo un campo elettromagnetico.
E dopo questo spezzone, questo primo spezzone, passerei al secondo podcast di questa nostra puntata. Che dici, Antonino? Passerei a Emergenza Climattina di Giovanni Mori.
Esatto.
E lo leggo io stavolta.
Stavolta direi che sì, lo leggi tu.
Tocca a me, dai. Parto dai. Io, così poi l'ultimo, sai che della scaletta è di nuovo nelle tue corde vocali. Allora, cosa ci racconta il nostro Giovanni Mori? Dice che Emergenza Climattina è il podcast climattivo, ho detto no, è Emergenza Climattina, come la mattina, è il podcast che ti mette l'ansia fin di prima mattina sulla crisi climatica, e in effetti non è proprio una cosa così che ti mette da relax. I problemi, ma soprattutto le soluzioni alla più grande sfida dell'umanità, ma non seriamente, ma insomma... Cioè, è seriamente la più grande sfida dell'umanità, dice sempre il nostro Giovanni, ma noi la raccontiamo in scioltezza, senza serietà. Cioè, non è che non siamo seri, siamo molto seri, ma non ci prendiamo sul serio. E anche qua già si capisce un po' il modo di fare del nostro podcaster. L'ingegner Giovanni Mori, con mirabolanti ospiti, vira nel mondo della transizione con le 100 soluzioni più efficaci da applicare, incredibili tecnologie e soluzioni che conosciamo da decenni. Ascoltatele e sarete preparati sugli argomenti di conversazione a tavola per i prossimi 50 anni. E in effetti si parla un po' di tutto in questo podcast, che è stato pubblicato dall'inizio di ottobre 2019. Finora sono stati pubblicati 44 episodi con una certa regolarità, anche se per ora si sono fermati ad aprile del 2021. E vuoi dire qualche cosa tu su questa cosa? Vuoi dire qualche cosa tu su questo podcast, Antonino?
su questo podcast? Beh, l'idea è senz'altro molto carina. Devo dire la verità che non ho ascoltato molto le puntate più recenti, perché in quanto completista, in quanto ho trovato interessante l'argomento, sono partito dall'inizio. dalle prime puntate senza sigla a quelle un po' in cui arriva una sigla che qualche ascoltatore o comunque gentile conoscente di Giovanni va poi a comporgli. Simpatica, simpatico, è quasi un jingle, non una sigla in senso stretto, ma al di là di questo, diciamo che lui gioca, ma lo dice chiaramente nella presentazione, su questo fatto di, probabilmente avevo immaginato come un podcast pubblicato di mattina, e quindi emergenza climatica che diventa emergenza climattina. In realtà nelle prime puntate spesso questo senso veramente di urgenza dell'emergenza non sempre emerge, scusate il gioco delle parole, quindi non è sempre al primo posto, ma i temi sono comunque interessanti e mi fa piacere che Stefano abbia comunque scelto questo tema, perché è un tema vivo che anche in tempi piuttosto recenti è stato a volte sottovalutato. Negli ultimi mesi sembra forse che stia trovando il giusto spazio, perché insomma anche forse sull'onda di libri come quelli di Bill Gates, che ha presentato con il suo libro Clima, adesso non ricordo il titolo completo in italiano, di fatto in realtà il titolo sarebbe solamente quello, poi c'è un sottotitolo che è stato più esteso in italiano, bello che ce l'ho di là sul mio comodino, l'ho quasi finito di leggere. Diciamo che si tratta dei temi, infatti non per niente Giovanni è un ingegnere e come tale si propone, quindi parla di soluzioni più che altro, quindi di dati scientifici, ma ormai, come dire, li diamo assodati, come la comunità diceva, sostiene da molti e molti anni in realtà, da decenni forse ci stiamo cominciando a svegliare, anche perché forse noi stessi viviamo in Europa e da questo punto di vista l'Europa si è spinta piuttosto in avanti, perlomeno sta cercando di prendere impegni concreti. Anche l'amministrazione statunitense sembra finalmente aver preso coscienza del problema e insomma, ragazzi, l'obiettivo è, forse non ci arriveremo per la nostra età a vedere come dire il cerchio concluso, anche perché tecnologicamente mancano ancora le tecnologie per poterlo concludere. Mi riferisco al fatto di avere l'equivalenza delle cosiddette emissioni zero di anidride carbonica in atmosfera, quindi con tutte le varie soluzioni.
Ma mi dicevi comunque che così nel fuori onda che avevano già fatto certi calcoli negli anni 70, se non ricordo
sì,
male.
Sì, in realtà questo dicevo che forse l'ho proprio sentito in una delle prime puntate del podcast di Giovanni, non ne sono certissimo, devo dire la verità, quindi perché sono temi che appunto approfondisco da varie fonti, ma preso con le molle, quindi invito me stesso e gli ascoltatori eventualmente a approfondire e verificare la veridicità di quello che sto per raccontarvi, quindi non lo affermo ma semplicemente lo racconto come l'ho sentito. Parrebbe che alcuni studi della Exxon già della metà degli anni 70, USA fatti internamente, avessero già evidenziato quelle che sarebbero state le conseguenze di una prosecuzione dell'andamento di quegli anni e dell'evoluzione ad arrivare ad oggi, per vedere diciamo quello che sarebbe l'aumento della temperatura entro la fine del secolo, che si dovrebbe attestare, adesso la dico male, intorno ai 2 gradi. Sappiamo che bastano anche alcuni decimi di grado per variare, e non in maniera indifferente anche proprio su di noi esseri umani, l'impatto che l'ambiente può avere poi nei nostri confronti. Alcune cose a volte ci pare di percepirle, io su questo non mi esprimo perché abbiamo dei macro e micro, delle macro e micro variazioni che forse non riusciamo a percepire realmente noi sulla nostra pelle diretta, se non magari col fatto di vedere foto magari dei nostri genitori, dei nostri nonni, di alcuni ghiacciai anche qua sulle nostre Alpi, che prima arrivavano a un certo livello di altitudine, che oggi sono risaliti, nel senso che si sono sciolti man mano. Però c'erano comunque, questi studi sembrano prendere per buona questa informazione, avevano già, come dire, fatti da scienziati degni di questo nome, avevano già ipotizzato qualcosa di molto vicino a quello che sono le evidenze attuali ci stanno dando. Mi viene in mente anche un'altra cosa che ho ascoltato recentemente, e che sarebbe che la stratigrafia, almeno mi pare di aver compreso, di aver ascoltato che ad esempio alcune stratigrafie, non so se le facciamo lo spessore sostanzialmente del ghiaccio, credo in questo caso artico, non quello antartico, sarebbe molto più sottile, quindi la variazione in l'assottigliamento dello strato di ghiaccio sarebbe molto superiore a quella che ipotizzavamo, perché usiamo dei satelliti con cui calcoliamo la, in qualche modo, la variazione di spessore, ma eravamo tratti in inganno dalla neve, sostanzialmente dagli strati di neve che si accumulavano, quindi non da quello del vero ghiaccio, e sembrerebbe, ripeto sempre condizionale, ragazzi, è d'obbligo quando non si sa esattamente di cosa si sta parlando, per quanto riguarda me, sembrerebbe che quindi le nostre valutazioni sulla diminuzione di spessore, quindi sostanzialmente indicatore dell'aumento della temperatura del globo, del global warming, sia estremamente superiore, ma del doppio rispetto a quello che stimavamo sino a tutt'oggi. Insomma, l'emergenza c'è, ci viviamo, ma come tutte le cose, quando le vivi non te ne rendi conto, un po' come la rana bollita, no?
Già, e poi anche e soprattutto perché stiamo sempre producendo tanto, no? Però perché appunto non si può fermare l'economia e discorsi attinenti a questo, poi ci si rende conto che tutto quanto quello che sta per arrivarci addosso poi porterà anche dei danni dal punto di vista economico, e quindi bisognerebbe cercare di bilanciare le cose, perché poi se tutto questo andrà a spostare che ne so, correnti marine eccetera, che poi porteranno alla formazione di tornadi, di eventi abbastanza catastrofici, poi ci saranno dei danni da pagare, perché già abbiamo visto quei vari tornadi eccetera che anche qua dalle nostre parti sempre di più compaiono, che prima non ne sentivi così parlare, e fanno danni abbastanza ingenti, quindi anche là forse bisognerebbe capire che stiamo andando non solo da un certo punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche dal punto di vista economico stiamo andando un po' a sbattere con questo treno lanciato, e anche dal punto di vista alimentare, dell'acqua, della disponibilità d'acqua. E a me ad esempio è rimasto impressa la puntata, vediamo qual è, la 41, dove parlano della carne stampata ad esempio dalle vegetali. È interessante appunto come stanno
ce ne sono tre tipologie, se non ricordo male, attualmente di carni, chiamiamole artificiali. Non l'ho sentito sul podcast.
Mi sembra che sono anche quelle proprio coltivate, ma anche le cellule animali vere e proprie.
Sì, 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 esatto.
Anche quello ti fa un certo che, perché dici, caspita, stiamo andando verso questo tipo di tecnologia, di cultura, ma forse anche ti fa un po' riflettere che purtroppo stiamo pensando queste cose, perché se poi mancherà acqua, mancherà appunto possibilità di coltivare il terreno, cose di questo genere, per il cambiamento climatico bisognerà anche pensare come sostenere, comunque quanti siamo adesso, 7 miliardi?
Mi pare che fossimo stimati intorno ai 7 miliardi e mezzo, 7 miliardi e 6 già qualche tempo fa.
Sì. E ne ipotizzavano 10 miliardi nei prossimi 50 anni, una cosa di questo genere. Quindi io quasi quasi, caro Antonino, passerei la voce appunto al nostro Giovanni Mori, un breve spezzone, così anche i nostri ascoltatori per questo podcast possono farsi un po' un'idea di chi è appunto il collega podcaster e cosa racconta nelle sue puntate.
Ora, cos'è Novamit? Novamit è una startup che qualche anno fa ha inventato praticamente questo tipo di carne sintetica, che adesso insomma ci spiegherà un attimo meglio, perché anche qua ci sono diverse differenze e in questo mondo che si sta sempre più ampliando iniziano ad esserci diverse aziende che lo fanno, diverse startup, e ognuno ha la sua caratteristica. Novamit forse tra tutte quelle che mette insieme diversi aspetti molto interessanti.
Sì, beh, alcune persone lo fanno partendo da un market gap, nel senso c'è bisogno, perché Beyond Meat fa gli hamburger vegetali, Impossible Foods fa gli hamburger, c'è stata sul Nasdaq l'uscita in borsa nel 2019 più spettacolare degli ultimi 10 anni, che questa, quella di Beyond Meat. Le aziende valgono 5 miliardi di euro. Nel senso che alcune persone lo fanno partendo dalla parte del business. Sappiamo che c'è questo market gap, c'è bisogno di una carne del futuro. Io in particolare no. Io l'ho fatto perché ero professore in bioingegneria e stavo lavorando in organi sintetici fatti in laboratorio per uso biomedico. Vuol dire, io nel campo dell'ingegneria dei tessuti ho lavorato negli ultimi 10-15 anni, prima ricercatore, poi ho fatto il dottorato e professore, e stavo lavorando in particolare nella generazione di alcuni prototipi, alcuni di pelle, alcuni di mucosa orale, altri di muscolo, di ossa. E un periodo stavo cercando di spiegare al laboratorio dove lavoravo che una tecnologia che stavamo utilizzando, la biostampa, era così avanzata che ci permetteva di fare qualcosa di superiore a quello che esisteva al momento. E allora facevo vedere che questa tecnologia era superiore facendo dei prototipi molto spettacolari che erano tipo delle orecchie.
Oh, eccoci qua, quindi siamo arrivati al terzo e ultimo podcast di questa mini rassegna sulla scienza e l'innovazione, la sostenibilità.
E mai forse come questa volta fu più idoneo the last but not the least, l'ultimo ma non per ultimo, perché al contrario abbiamo tenuto volutamente per ultimo forse quello
il più conosciuto.
Esatto, più conosciuto, il primo in assoluto, come la stessa presentazione del podcast dice, Scientificast è stato il primo podcast indipendente a tema scientifico in Italia. Fondato nel 2007, Scientificast si propone di portare alle orecchie di un pubblico appassionato informazioni, news e concetti di carattere scientifico con un taglio divulgativo, semplice ma rigoroso. Dal marzo 2012 Scientificast diventa associazione culturale per la divulgazione scientifica, utilizzando il blogging e il podcasting come principali strumenti di comunicazione, avvalendosi di validi collaboratori provenienti dal mondo della ricerca e della divulgazione scientifica. Come stavamo notando prima, come raccontavo prima Stefano, in realtà sulle piattaforme di podcast trovate, se non ricordo male, più o meno a partire dalla puntata 96, in realtà sul loro sito ufficiale si parte dalla puntata 1, che non è del 2007 ma bensì del 2011, e già lì si fa riferimento a una serie precedente di cui almeno non ho trovato al momento traccia, però aveva queste radici nel 2007 e sono puntate.
Ci dovrei guardare nei miei archivi se trovo qualcosa, perché una volta tendevo.
Tu che sei un ascoltatore di lungo corso, indubbiamente.
Appunto, agli esordi tendevo a scaricarmi giù tutte le puntate, anche perché non c'era molta altra possibilità, non c'erano tutte queste piattaforme. Queste...
Era un'altra epoca. Di internet, che magari i nostri ascoltatori, o che noi stessi tendiamo a dimenticare, ma. È veramente un'altra epoca. Le puntate di Scientificast sono più o meno di una durata di un'ora, forse ultimamente sono più sui 50 minuti, comunque sono puntate corpose dove c'è veramente l'intervento spesso di sostanzialmente sempre di più voci. All'inizio proprio erano un paio, poi ce ne sono molte che si alternano con interviste e tematiche anche, certo, non anche, tutte molto molto interessanti e anche piuttosto approfondite. È un podcast, come dicevamo prima, a differenza di quelli che tante volte ci segniamo nelle orecchie mentre facciamo tante attività diverse, magari non così concentrati, a volte ha bisogno di un pochino più di non sempre, ma un pochino più di attenzione. Veramente qui parliamo di divulgazione scientifica al cubo.
Non vorrei sbagliarmi, ma all'inizio c'era il fondatore è stato Paolo Bianchi, che poi ha anche fondato Fantascientificast, se non ricordo male, un altro podcast interessante che uno di questi giorni forse tratteremo e...
avrei da dire infatti anche su quello in realtà,
sì. quindi ne parleremo sicuramente, ne mettiamo tra le tante promesse da marinaio, ma sicuramente ci arriveremo
prima o poi, ci proviamo, dai, non sono proprio.
E infatti vedo adesso nel sito che mi conferma appunto tra i primi podcaster italiani nel 2006 ha fondato il podcast Scientificast o Scientificast, dipende come vuoi pronunciarlo, nel lontano 2007 ed è stato presidente di Scientificast APS fino al dicembre 2016, poi mi ricordo appunto che ha dovuto lasciare per motivi personali, familiari, lavorativi eccetera, e lui nel frattempo si erano aggiunti tanti altri colleghi nell'ambito scientifico,
che è proprio stato fondato da un po' di campanilismo in Liguria, a Genova, ho visto che la sede infatti è a Genova dell'associazione. Io mi sono andato a scaricare per curiosità anche proprio le prime due puntate, e la seconda forse non è neanche ancora finita di ascoltarla, però i due ricercatori andavano fondamentalmente a parlare di una notizia che all'epoca aveva fatto quasi scalpore. Si trattava del progetto, adesso non sparatemi se sbaglio, ma comunque del progetto Opera, se non ricordo male, in cooperazione tra il CERN di Ginevra con l'ITER, insomma con l'acceleratore di particelle, per la generazione dei neutrini e la misurazione di questi stessi neutrini della distanza percorsa nel Gran Sasso. Sapete che sotto il Gran Sasso abbiamo un centro di ricerca di importanza mondiale, e all'epoca pareva, quella era una notizia che loro stessi davano con tantissimi ma da dimostrare, ma vedremo, ma sarà, sulla velocità di questi neutrini. Poi ci fu anche l'altro tema che all'epoca fece ridere, adesso te lo provo a ricordare Stefano, perché forse anche alcuni dei nostri ascoltatori più attenti magari lo ricordano, perché comunque parliamo del 2011, sì, o 2011-2012, comunque da quelle parti lì, all'inizio del secondo decennio del ventunesimo secolo, e la notizia era apparentemente che dalle misurazioni fatte i neutrini parevano superare la velocità della luce. Questo avrebbe di poco, ma sembravano superarla. Questo sarebbe stato un qualcosa che avrebbe minato alle fondamenta la
teoria di Einstein,
la moderna fisica quantistica fondamentalmente, violando alcune delle leggi, virgolette, al di là del fatto che la scienza in realtà è sempre in attesa che qualcosa dimostri che dove siamo arrivati non è sufficiente a spiegare quel qualcosa, quindi la famosa ricerca della teoria del tutto, no? In qualche modo, comunque, senza dilungarci troppo, di fatto poi viene dimostrato successivamente che c'erano stati degli errori sistemi di sistematici all'interno, diciamo, della, insomma, c'erano dei rumori di fondo, per cui insomma dei piccoli errori che questa piccola variazione in realtà era, sì, infatti oggi si ipotizza che i neutrini viaggino prossimi alla velocità della luce o leggermente meno, ecco, tanto per dire. Quindi questa violazione in realtà non c'è stata, e quella che era la notizia a cui mi riferivo invece era di tipo di carattere di cronaca politica. Qualcheduno, per saltare sul carro del vincitore, visto che ovviamente c'era comunque certa, come dire, attenzione con quelle notizie che comunque finivano anche sulla prima pagina dei giornali o dei telegiornali per qualche giorno, il fatto che appunto ci fosse stata questa dimostrazione che forse addirittura sarebbe stata messa in crisi magari le teorie fondanti, e qualcuno aveva parlato di un tunnel che da Ginevra arrivava a Gran Sasso, che questo tunnel era costato 45 milioni o qualcosa, insomma era costato niente, ecco, sì,
sì,
ecco.
Sì, vabbè. Anche là qualche gaff così istituzionale,
esatto, una gaff mostruosa, ovviamente lo ricordiamo per chi non lo sapesse, non c'è alcun tunnel al di sotto, semplicemente i neutrini non se ne fregano della massa, delle masse che attraversano, ecco.
Comunque insomma, quindi... se uno si ascolta Scientificast o Scientificast, come dir si voglia, ne trova di tutto di più di questi argomenti, perché si va
di tutto e di più, sì, con i temi più attuali, sì.
Sono forti anche i titoli poi che cercano di riassumere il contenuto delle varie puntate, tipo c'è questo polpi corazzati bidimensionali o qual era quell'altro, sgrassatori colorati computazionali che non so dove le trovano. Poi c'è perfino riconoscere Babbo Natale, questo è interessante, me la sono persa, me la andrò a ascoltare,
ecco, questo no, anche io me lo, ce ne sono mai, sono centinaia, cosa siamo, in ordine delle 400 puntate,
sono 400 puntate, dice il nostro sempre carissimo Listen Notes, quindi, si va dalle stelle alle stelle, ecco, un altro titolo, cervelli, cervelletti, Wombat e Avengers, quindi di tutto di più. E poi c'era anche una, anche questa interessante, speciale 10 anni dall'incidente di Fukushima, secondo me anche questo è da darci un ascolto.
E si collega volendo anche al discorso dell'emergenza climatica di cui parlavamo prima,
sì.
Lo tsunami in realtà ha creato problemi, poi
ci sono...
oltre agli errori umani che ci sono di mezzo, ma l'ambiente è una novità.
C'è profondo... perfino parlano di emulsioni matriciali al 5G, che anche questo è un tema molto, molto delicato.
Sì, questa l'ho sentita, sì, perché in realtà le ragazze, prima due ragazze parlano di risoluzione di equazioni con le matrici, che io ricordo un pochino aver fatto l'ingegneria qualche tempo fa nella materia che si chiamava geometria, che con geometria, diciamo la geometria, che siamo euclidea, quella che tocchiamo a scuola, diciamo nelle superiori, no, nulla c'entra ovviamente, in realtà è sistema di risoluzione di equazioni tramite calcolo matriciale, sono una maniera semplice, in teoria semplice, di risolvere equazioni anche più complesse, sistemi di equazioni in particolare, e si parla anche di 5G, e in realtà mi è passato un assist, non so se volutamente o meno, ma già che ci siamo e poi da qua lasciamo.
Sì, no, veloce, perché siamo in chiusura.
Siamo in chiusura di puntata, hai ragione. E viene citato e ospite proprio in quella puntata lì sul 5G. Non mi ricordo se è il presidente dell'Osservatorio 5G del Politecnico di Milano, comunque una delle persone che partecipa a questo progetto dell'Osservatorio, e fondatori del podcast Tutto Connesso 5G e Oltre, perché l'Osservatorio si chiama 5G and Beyond del Politecnico di Milano, della Master School of Business, se ricordo bene, ed è un podcast molto attuale, perché parte dalle eventuali anche polemiche o opinioni alternative sul 5G, sul fa male, non fa male, danni alla salute, e arriva a raccontarne le implementazioni in ambito industriale, che è proprio quello per cui è l'Internet of Things, quello forse per cui in qualche modo nasce, o dove probabilmente troverà maggiore applicazione. Va bene, eventualmente ne potremo parlare un'altra volta.
Sì, così facciamo un po' conto di tutti gli anti-5G.
Mi raccomando, Stefano, il contributo ovviamente del nostro Scientificast.
Certo, certo, adesso lo lanciamo. Ripetimi a questo punto anche il nome del podcast sul 5G, che lo metto comunque, che quello nella raccolta.
Tutto Connesso, 5, 2 punti, 5G e Oltre. Ed è citata in quella puntata che tu hai menzionato.
Tutto attaccato, sì.
No, staccato. Tutto spazio connesso 5G e Oltre. E adesso tanto per in tempo
Eccolo
reale.
Qua, il nostro Listen Notes l'ha intercettato. Tu lo sapevi, ad esempio, che sul Listen Notes puoi anche...
segnalare.
Inserire o puoi segnalare di podcast che non sono appunto nel loro database.
Me l'hai insegnato tu. L'hai detto altre volte tu, sei tu che...
Ah, vedi che bravo. Ah, qualcosa serve, insomma, ascoltare podcast.
Non mi arrogo.
Non ti arroghi questa...
Onori che non ho.
Bene, allora diciamo anche ai nostri ascoltatori, che siano anche podcaster o anche semplici ascoltatori, come ripeto, possono segnalare dentro Listen Notes, c'è proprio in fondo al sito web... se lo utilizzate in inglese, ma mi sembra ci sia anche la possibilità di vederlo in italiano, comunque c'è Submit Your Podcast to Listen Notes, quindi invia il tuo podcast, e quindi anche qua farlo rientrare nel loro database. Però a questo punto passerei la voce direttamente agli amici di Scientifica stessi, mai proprio sulla puntata del 5G. Vai regia!
Che cos'è questo benedetto 5G di cui oramai sentiamo parlare da tempo?
Certo, il 5G, come dice il nome, è la quinta generazione dei cellulari, della tecnologia che arriva nei nostri smartphone, viene dopo il 3, il 4G, il prima ancora il 2G, e in realtà quindi è semplicemente una nuova tecnologia legata a questo tipo di infrastruttura di telecomunicazione. È un cambiamento da un punto di vista sia di frequenze utilizzate, sia di scenari applicativi che possono essere considerati con questa nuova tecnologia, che va ben al di là del tipo di uso a cui siamo abituati di questo tipo di connettività avanzata, che dal telefonino si sposta verso nuovi mondi. Siamo abituati ad avere nuove generazioni più o meno ogni 10 anni, è stato così nel passaggio dal 2G al 3G, dal 3G al 4G, è uguale dal 4G al 5G, che viene appunto circa 8-10 anni dopo l'arrivo del 4G. Di 5G si parla un pochino di più di quanto non si sia parlato in passato di questo tipo di cambiamento di generazione, perché chiaramente ci sono alcune novità particolarmente impattanti, sia le applicazioni sia in qualche modo quello che poi come utenti finali possiamo immaginare di ricevere da questo tipo di sistemi.
Ecco, quali sono quindi i vantaggi e le differenze rispetto a quello che abbiamo già? Cioè, a noi cosa cambia? Cosa avremo in più?
Ecco, appunto, la velocità è quello che ci aspettiamo ogni volta che arriva una nuova generazione, e il 5G da questo punto di vista non delude, quindi c'è un aumento di circa un 10x in termini di velocità rispetto alla generazione precedente. Questo è quello che percepiamo come utenti, no? Consumer del mondo, no? Legati a end user di questo tipo qui. Il punto però forse più importante da menzionare del 5G rispetto agli altri sistemi è che non aumenta soltanto la velocità. Per noi utenti finali questo è un aspetto importante, ma in realtà per altre applicazioni ci sono anche altri parametri prestazionali che sono molto importanti. In particolare, per quanto riguarda alcune applicazioni industriali, quello che cambia è la latenza di accesso al sistema, il tempo che ci metto tra quando trasmetto un messaggio attraverso il 5G e quando una qualche risposta mi torna indietro.
Ok Antonino, abbiamo portato a casa anche questa puntata sul tema scientifico e dell'innovazione e la sostenibilità. E che dire, questa seconda puntata è così... Sta veleggiando verso l'ascolto, verso l'editing. Chi ci ascolterà appunto la sentirà un po' più sistemata di quella che sta venendo fuori adesso, anche di queste mio arrampicarmi sugli specchi. Ma andrei a concludere, a salutare tutti quanti e a risentirci alla prossima puntata, che penso sia un po' quella conclusiva estiva, proprio perché adesso pubblicando una volta ogni 15 giorni, bene o male qua a luglio andremo un po' a chiudere le trasmissioni, fare un po' di vacanza. Tu cosa ne dici?
Ma direi che forse potrebbe anche essere meritato un po' per tutti, quindi sì, dai, un po' di sana vacanza, dai, lo fanno tutti, anche tutti i media mainstream, se anche noi, diciamo, dal piccolo del nostro podcast, credo che anche gli ascoltatori avranno magari di meglio da fare durante l'estate, comunque glielo auguriamo, insomma, sono periodi comunque certo, particolari certo. Quelli che stiamo vivendo, insomma, speriamo che ci possano ascoltare magari anche nel 2030 in queste nostre dissertazioni, ma insomma, il periodo, sì, non siamo quasi... ancora alla fine, ma insomma, speriamo di vedere.
Hai presente un po' il film L'esercito delle 12?
Ce l'ho molto ben presente, mi piace molto. Se mi piace.
Dico, quindi nel 2030 salutiamo tutti quanti, forse anche noi stessi, che rifletteremo sugli effetti del cambiamento.
Beh, questo mi farebbe molto piacere, intanto magari così vorrà dire che in qualche modo ci sentiremo ancora, o comunque ci ricorderemo di avevamo citato 2030. Dove sarà il mio amico Stefano?
Bene, dai, per intanto quindi un caro saluto a tutti quanti da parte di Stefano di Ascoltare Podcast
e di Antonino di Ascoltare Podcast.
E vai, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!